Io partirei anche dalla sostanza, cioè nel senso che la sostanza è anche il simbolo di una classe borghese che è in ascesa, cioè nel senso che la caffeina tiene svegli, la caffeina aiuta la laboriosità. Quindi la caffeina è come la nicotina per certi aspetti, cioè incrocia le sensibilità, le nuove sensibilità della classe in ascesa, che è la classe borghese, cioè la caffeina quindi è sostanza socialmente densa di suggestioni che sono quelle che vorrei rapidamente dire, nel senso che penso al caffè come una materia molto ricca di immaginario, molto ricca di simboli, però molto intrecciata con le sensibilità e con i sentimenti di un'epoca. In quel caso, nell'epoca descritta prima da lui, c'è questa idea, insomma, che la sostanza, la caffeina, è la sostanza della classe in ascesa, cioè della classe borghese. E aggiungo anche che in quell'epoca, leggevo che nella City londinese nel Settecento ci sono 3.000 caffetterie concentrate attorno alla City, quindi vi dà l'idea di una caffeina come una sostanza che ovviamente stimola, eccita, tiene svegli, tiene laboriosi, fa girare la testa. E dico questo pensando anche alla caffeina oggi. Io procedo molto per, direi, quasi frammenti di un discorso sulla caffeina. Questa caffeina, questa sostanza potrebbe essere viene in mente Max Weber, l'etica protestante del capitalismo, quindi è il simbolo di quell'epoca, è il simbolo di quella classe. Oggi, volendo collocare la caffeina, tutti i discorsi che ci sono stati in questi anni tra la caffeina che fa male, che fa bene, la nascita dei decaffeinati, eccita troppo, viviamo tempi molto eccitati, il caffè la cui sostanza, prima mi viene in mente sentendo lui, l'idea che negli anni 70 si diceva ciò che era di sinistra e ciò che era di destra. In quell'epoca, ad esempio, una doccia era di sinistra e il bagno era di destra. Oggi non so se è più vero, forse la confusione ideologica, anche qua la frammentazione, la trasversalità rende difficile questa distinzione. Sicuramente il caffè è stato di sinistra, la cioccolata di destra, anche perché la cioccolata era bevanda dell'aristocrazia, credo anche nell'epoca descritta da lui, e il caffè invece è la bevanda del borghese, il borghese che si alza presto, appunto, che lavora, che sveglio, che destro, che deve fare soldi, e i soldi sono i simboli della riuscita, e i simboli della riuscita sono il benaugurio del Signore, insomma. Quindi c'è quasi questo aspetto religioso. Oggi è difficile dire se il caffè è di sinistra o di destra, lo dico e giro l'interrogativo a voi, nel senso che tutti vorremmo che il caffè fosse quella che è la nostra ideologia in un qualche modo. Certo è che, pensando anche ai suoi discorsi, il caffè, quando stempera la sua funzione rivoluzionaria, la rivoluzione passa all'osteria, non è più nel caffè. Oggi, pensando ai luoghi del caffè, pensiamo a luoghi in cui, oserei quasi dire, la vecchia caffetteria, affascinante per certi aspetti, sono luoghi un po' polverosi, forse sono i luoghi in cui non si immagina il professore, l'ex professoressa o la signora che alle 5 apre il caffè, che si siede, anche perché poi il caffè in certi posti al Floria bisogna fare un mutuo praticamente, quindi sono luoghi anche impegnativi dal punto di vista economico. E il caffè non ha più nulla di avversivo quando diventa poi un rito domestico. Si potrebbe leggere questa trasformazione della bevanda del caffè come quando entra nella dimensione domestica, il rito eversivo del caffè viene completamente normalizzato, diventa un rito confermativo. E il caffè domestico evoca tenerezza, calore, quindi evoca tutta una serie di valori che non sono sicuramente i valori del 7, dell'8, della rivoluzione, degli intellettuali. E resta una cosa da intellettuali il caffè. E con questa connotazione letteraria che si trascina, io sono 30 anni, anche più, che sento parlare appunto di questi caffè letterari, è diventato quasi una specie di discorso tormentone per certi aspetti. Le novità del prodotto, ecco, girando tra società e pubblicità, io mi occupo un po' di comunicazione negli ultimi anni, direi che sono tutte concentrate negli ultimi 15-20 anni. Ma naturalmente dico, bellissima quella mostra, bellissima le macchine, è un prodotto denso di simboli, di storia, di immaginario, quindi un prodotto molto ricco, molto appoggiato sulla sua sostanza, la caffeina, quindi quando pensa a un decaffeinato gli viene in mente che ha a che fare un decaffeinato con un vero caffè, che ha a che fare un caffè di orzo con un caffè. Insomma, c'è tutta una serie di discorsi che si muovono tra i colori del caffè e la gestualità del caffè. E viene in mente che la gestualità del caffè, della tazzina, è ancora un rito rococò, credo. Quindi si beve il caffè col mignolo alzato, ad esempio, cosa che recitano i manuali di Bonton, che non si deve fare, non si sta col mignolo alzato. E c'è tutta una ritualità del caffè, però direi che sino a 15-20 anni fa il caffè era un prodotto, come si diceva, quasi unbranded, senza marca, e c'erano poche marche di caffè, le torrefazioni erano luoghi abbastanza anonimi, cui si macinava del caffè, si faceva del caffè. In questi ultimi anni è successo molto. Allora, intanto, i caffè solubili, questa idea del caffè solubile, del caffè istantaneo, del caffè appunto espresso è la cosa fatta sul momento, però espresso evoca l'istantaneità. E il caffè quindi è molto sintonizzato con le corde della modernità o della contemporaneità, perché il caffè dà un'idea di immediatezza, anche nei limiti e negli angusti ambiti descritti prima, della fretta. Io tempo fa intervistavo un barista, che era in prossimità di una fermata di bus, e diceva che molta gente entrava, chiedeva un caffè e non lo beveva. Cioè, un caffè. La gente prende un caffè e poi non lo beve. La gente beve un caffè, molto balordi, credo. Lì c'è il cultore delle macchine, l'80% dice Ernesto Illì, il vecchio Illì, del caffè in giro che si beve è orribile. Orribile perché amaro, perché aspro, perché acido. Quindi non si beve mediamente del buon caffè. Poi ci sono gli Starbucks, ecco, arriva sta roba qua che poi riprendiamo in fondo come considerazione, che innovano potentemente il mercato del caffè, caffè all'americana, ma soprattutto grande rete di vendita, una specie di grande catena del caffè. Ecco, la caffetteria entra in circuito, entra in franchising, entra all'interno di discorsi commerciali contemporanei. Illì in Italia indubbiamente rinnova molto caffè, un caffè di qualità, un caffè buono in casa come fuori è lo slogan. E quindi c'è questa idea proprio che a quel punto siamo alla fine di un processo, in casa bevi un caffè buono come fuori, che è sempre stato l'obiettivo a cui tendere, che poi viene anche celebrato oggi nelle pubblicità, se ci pensate, pure Lavazza, che è un caffè, così dico io, un caffè mass market per un prodotto molto da prima serata televisiva, quindi uno che non chiede granché al caffè, chiede solamente che sia caldo. Si può dire anche, pensando al discorso di prima del nero, che sì, da un certo punto c'era questa idea che era nero come l'inferno, dolce come l'amore, insomma, ha avuto una serie anche di simbologie molto, molto particolari, molto forti, ma credo che siano perse oggi. Oggi nessuno più chiede al caffè quello. I decaffeinati, questo già detto, il decaffeinato sarebbe un caffè non caffè, come un uovo senza tuorlo, senza albume, non è un uovo, non è un caffè, come la birra senza alcol. Anche il caffè è entrato nell'era delle sostanze e non sostanze, che è l'anticamera dei prodotti mutanti, una sorta di, non di OGM, ma MGM, i cibi merceologicamente modificati, ce n'è un'infinità, se ci pensate, che so, il paragone basso, orrendo, però il copri mutandine di Lines, che si crede una mutandina, ad esempio un caso di smarrimento identitario del prodotto. Aladino, il telefonino che si crede un telefono, è un altro smarrimento di identità di prodotto. Dico questo pensando che oggi ci sono anche delle guerre asimmetriche nel commercio. Le guerre asimmetriche sono come le guerre vere asimmetriche, che vengono combattute ad esempio tra la concorrenza che c'è tra chi produce detersivi e la lavanderia, che detta così può sembrare una roba stravagante, eccentrica, non vera, però considerate che Unilever a Londra apre lavanderie ed è un'azienda che fabbrica detersivi. Ciò vuol dire che chi fabbrica detersivi ha un concorrente nelle lavanderie. Per quale ragione? Perché succede che oggi, se andate in un negozio, potrebbe essere il negozio del cinese di turno, esperienza mia personale, devo andare a correre senza calze, erano le 1:30, chi ci ha aperto? Il negozio del cinese, che tiene aperto 24 ore al giorno, che vende 4 paia di calze a 1,50 euro. Quindi a quel punto uno trova quasi più conveniente usare le calze, le usa, le sporche, le getta, che non lavarle. Quindi capite che quando il produttore Bonduelle serve un'insalata, quella di plastica che voi girate, schiacciate e poi la girate, condite e buttate via, dal punto di vista, mi diceva un ecologista dei rifiuti, è un disastro, perché quella è una roba da smaltire incredibile. Dal punto di vista delle commodity, come dicono gli uomini del marketing, è formidabile, perché uno in ufficio si prende una Bonduelle, se la gira, se la condisce, se la mangia, bella condita, può mangiare l'insalata in ufficio senza aver bisogno di piatto, di pulire il piatto. Insomma, Voglio dire che ci sono delle... Allora, a quel punto la Bunduel, che fa delle insalate, entra in competizione con altri prodotti che in altri tempi non hanno nulla a che fare con un'insalata, con un piatto di insalata. Questo per dirvi che anche il caffè questo, tornando al caffè non caffè, a questi simil caffè, e poi soprattutto alla moltiplicazione che c'è stato del caffè. Oggi chi entra in una caffetteria, ad esempio in un Lino Scoffi che stanno aprendo qua a Milano, ne stanno aprendo molti, fra l'altro un amico, questo Lino, che si chiama Lino Alberini, figlio di un barista nella provincia di Parma, che 15 anni fa aprì la prima caffetteria a Parma di quel tipo, un Lino Scoffi, e iniziò tutta la serie di caffè aromatizzati, caffè profumati, granite di caffè. Voi entrate in un Lino Scoffi oggi e avete l'idea che un caffè non è più un caffè, perché c'è il caffè al ginseng, perché c'è il moccaccino, perché c'è il caffettino, perché c'è il caffettone. Quindi nel giro di pochi anni quello che era un caffè, ed era solamente un caffè buono o cattivo, è diventato un multicaffè, un po' come di shampoo. Non c'è più lo shampoo per capelli grassi, forfore, secchi, ma oggi trovate 80 qualità di shampoo, per cui uno non sa se c'ha capelli lisci, irti, con un po' di forfora, ma sono anche un po' grassi nel contempo. Quindi succede che uno si dirige nel bancone dell'Eleven, Protein, Eleven, eccetera, e trova 86 shampoo, quindi non sa più com'è la sua capello. Ragionevolmente tutta questa innovazione è un'innovazione che si gioca puramente su delle questioni, direi, sceniche, estetiche e di nome. Suonano bene, però in realtà forse il prodotto vero è solo uno. Quindi, però, i Lino Scoffi hanno aperto, soprattutto in Italia, perché si vedono ormai in molte città italiane, dopo che sono state vendute a un fondo inglese che garantisce gli investimenti e le aperture che stanno aprendo tutta Europa, quindi non so la storia, però è quel discorso di caffè. E poi le cialde. Oggi voi andate nella casa di tutti, hanno la macchina con le cialde. Per cui dico, ho fatto un affare con la Vazza, ho preso la macchina, ho pagato 100 euro, però deve prendere, non so, 12.000 cialde praticamente. Non paga la macchina del caffè e fa un mutuo per avere, e c'ha le cialde per i prossimi 15 anni praticamente. Però ci sono le cialde, però è entrato in un piccolo ufficio, una volta la dimensione caffè era il grande luogo di lavoro, oggi la dimensione piccolissimo ufficio, professionista, due persone, c'è macchina del caffè con le cialde, così come c'è un dispenser d'acqua da 50 litri, fa molto americano, fa molto quei gialli, fa molto commissariato, CSI, NCSI, uno arriva, apre l'acqua, quindi direi molto americane, un po' come il gusto per i cocktail, fa molto Sex and the City, le signore che bevono cocktail. Sapete che la vodka è diventata un grande fatto di consumo dopo che è entrato in programmi, è entrato nei cocktail, è entrato in programmi di grande successo come Friends, come Sex and the City appunto, e gli americani sono convinti che sia stati loro l'inventore della vodka, peraltro, l'Absolute Vodka e altre. Sky Vodka, quella bottiglia blu che fa il gruppo Campari, in America sono i più grandi consumatori di vodka, sono diventati. Quindi è il mondo che è cambiato in 20 anni. Uno diceva vodka, diceva Mosca, Polacchi, diceva tutti questi film qua. 20 anni dopo si trova che la vodka per gli americani, sono convinti che la vodka è roba loro, così come peraltro sono convinti che anche la pizza è roba loro, quindi così come la dieta mediterranea è roba loro. Quindi su questo non è una novità, però è un dato che va comunque segnalato. Dicevo della moltiplicazione dei gusti tazze miscele che c'è oggi. Entrati in certi posti, io vedo c'è anche catene di come non so, Unes mi viene da dire, ma anche forse la Coppa, Unes e altri hanno questi sacchetti di caffè dove c'è l'arabica colombiano, centroamericano, di Santos del Brasile. C'è questa idea comunque che non so quanto corrisponda a un'educazione del consumatore, cioè quanto il consumatore sappia e riconduca un gusto proprio quell'oggetto, quella marca di caffè, anche perché è noto che se voi fate un blind test, i test ciechi, è statistica questa, 8 consumatori su 10 non riconoscono il prodotto che prendono abitualmente, che ritengono essere il loro prodotto, quasi anche le sigarette. Quindi il prodotto, il tuo prodotto, il mio prodotto è sempre un prodotto che ha a che fare con un ricordo, con un'immagine di marca, con una cosa che vedo, un po' come il quadro che se mi dicono che di Picasso so che vale tanto anche se Mario mi fa schifo e via di questo passo, insomma. Però la moltiplicazione dei gusti del caffè è andata di questo passo, quindi uno adesso sentite quello che dice, no, io lo bevo solo centroamericano, lo bevo solo colombiano, lo bevo. Poi c'è un altro fenomeno curioso sempre in questa trasformazione del prodotto, che è il Mook Express, che è questa caffettiera che produce cappuccino, però sono anche i cappuccini solubili di Nescafè, c'è la pubblicità col baffo, infatti un baffo che si ripete anche in granarolo latte, quindi sono poi delle modalità che sono le stesse, c'è una ripetitività a dispetto della sedicente creatività che è abbastanza straordinaria. Poi ancora cos'è? C'è l'equo solidale. Ecco, l'equo solidale è un altro fenomeno, anche questo, che sarebbe curioso da analizzare. Credo, io personalmente mi interrogavo non troppo tempo fa, invitato da ambientalisti, ecologisti che mi hanno invitato, poi sono pentiti di avermi invitato, perché li ho insultati praticamente, no, insultati amichevolmente, amabilmente, anche io non sono un inquinatore, mi ritengo tale, però mi viene da pensare che se le parole significano, bisognerebbe interrogarsi sul suono delle parole, sul senso delle parole. Quando voi, ad esempio, oggi uno dei nuovi parole d'ordine di molti è decrescita felice, parte da un libro. Ora, se voi pensate alla decrescita felice e chiedeste alla gente chi vuole decrescere, non c'è nessuno che vuole decrescere. E non si immagina una decrescita felice. È come se voi gli proponete il riduttore d'acqua, non vanno, nonostante gli sforzi delle municipalizzate multiutili perché la gente risparmi acqua con i riduttori, non va perché credo il riduttore, di nuovo, nessuno vuole essere ridotto. Però se voi ad esempio lo chiamate come l'inceneritore, dico io, anziché inceneritore termovalorizzatore, quindi in questo caso un idrovalorizzatore, ecco che l'idrovalorizzatore ha un suono diverso. Questo per dire che tutta una serie di parole in una società in cui la gente, se chiedete come vuole essere libera, vuole condividere, vuole essere connessa, vuole essere aperta. Tutte queste sono le parole chiave sulle quali se qualcuno cerca di andarci contro si fa male, sbatte contro il muro, dicendomi a convincere il 90%, il 95% delle persone che hanno comportamenti direi non virtuosi. Non bisogna convincere il 5% che è già virtuoso, bisogna convincere il 95%. Il 95% non si vuol fare ridurre, non si vuol fare, non vuole decrescere, non vuole tutte queste cose, non vuole essere chiuso, non vuole essere limitato. Allora, ripeto, anche l'equo solidale entra in una fase. Io vedevo questi gruppi di autoconsumo che dicono piccolo, globale, no, piccolo, locale e l'altro non so cos'è il terzo, piccolo, locale. Allora, se voi questi concetti li vedete da un punto di vista che non è quello che avete voi vostro, corretto, dico io, piccolo non è bello, a partire dal fatto, sentivo stamattina per radio, che gli uomini non dovrebbero preoccuparsi se ce l'hanno sopra i 7 centimetri, cioè 7 centimetri sono sufficienti. Però se voi dite uno, io ce l'ho 7 centimetri, questo qua non lo dice che ce l'ha 7 centimetri, cioè vorrebbe averlo tanto. Quindi questo è un esempio estremo, un po' volgare, ma per dire che il piccolo, anche piccolo e bello, in realtà in questi anni è cresciuto il grande bello. E dire locale significa però anche dire, se lo voltate, significa anche dire provinciale, chiuso. Uno dei motivi che fecero le città libere all'epoca dei comuni era l'aria delle città rende gli uomini liberi. Quindi tutti questi valori diventano, se voi li vedete da un altro punto di vista, diventano dei disvalori. L'equo e solidale entra anche in un circuito che è un po' quello del compatibile e sostenibile. Sono altre parole che si capiscono l'intenzione, ma sono diventate anche loro delle parole di gomma, di ferro, di legno, come qualità, flessibilità, mobilità. Cioè non significano più nulla se ci pensate, sono usurate dall'uso, dall'abuso, non significano più niente. Poi cos'è? Perché sostenibile e compatibile? Perché non dire che invece qual è il grado di incompatibilità che noi potremmo tollerare, qual è il grado di inquinamento che possiamo tollerare, qual è il grado di stress che possiamo tollerare? Però siamo tutti fuori norma, fuori valore, fuori. E quindi le parole significano sull'eco solidale e anche queste andrebbero forse meditate, nel senso che per queste ragioni, anche per quelle che fanno sì che ormai anche le multinazionali si siano appropriate del... c'è stata la polemica appunto con Nescafè con fare la qualità di eco solidale, che era veramente caso ultimo estremo, però considerate che pure no logo è entrato nel circuito commerciale. Cioè, qualsiasi cosa che ecceda, addirittura è contro, viene riassorbita al circuito merceologico. Che Guevara è diventato testimonia della vodka Smirnoff, l'anarchia è diventato un claim del profumo, cos'era quello di Caron. Quindi capite che le parole in sé non sono sufficienti, le parole vengono immediatamente inglobate in questo circuito merceologico e vengono praticamente rivoltate contro chi le ha inventate. Quindi c'è anche una sorta di nemesi a rovescio che va meditata. E le altre cose che volevo sottolineare sono il fatto della pubblicità. Della pubblicità in cui sono tre elementi, credo, salienti come tipologie. Intanto mi ero appuntato una cosa che avevo scritto anni e anni fa quando mi occupavo di... scrivevo su una rivista di food, robe del genere, che quando c'era il caffè, quando emerse il caffè Verniano, uno dei levatori del caffè Verniano fu il mitico Funari. era quello che si metteva la mortadella in bocca, non so guarda, come faceva quelle sceneggiate merceologiche straordinarie. E quando promosse il caffè Verniano, era la mattina in cui disse che, e dice, quest'anno, dichiarò il 93, credo 94, e dice, io metterò un dito nel culo del futuro, con la solita finezza che lo contraddistingue, e inizio a bere questo Verniano. E allora, però nel senso che anche l'orrore ha poi delle momenti in cui si realizza, teorizzava di caricare la caffettiera con del latte anziché con dell'acqua, e diceva che sarebbe venuto fuori un cappuccino molto particolare. Allora nel 93 era un'eresia, però se pensate appunto adesso al Mucca Express, al prodotto Bialetti che vi fa il cappuccino e mette assieme latte e caffè, capite come quello che poteva sembrare un delirio di un telepromotore, una follia, invece è diventata realtà. È come il Grande Fratello che mettono in palio l'organo adesso in Olanda, che grande indignazione, ma mi veniva in mente che La Decima Vittima, romanzo di fantascienza di cos'è, anni 60, di come cavolo si chiama, teorizzava questo reality show in cui si poteva ammazzare uno e tutto andava in diretta, quindi tu scappavi e venivi cacciato da qualcuno, una sorta di reality dell'epoca, fantascientifico, però se voi pensate al peggio potete essere quasi certo che il peggio si realizza. È il famoso vecchio discorso di Oscar Wilde che pensando male si commette peccato ma difficilmente si sbaglia, quindi pensate male, pensate peggio, vedrete che sicuramente quello si realizzerà, che non è un messaggio consolante, ma comunque dopo ci mettiamo su un caffè che più lo mandiamo giù più ci tira su. Questo per dire anche, ricollegandomi a un grande testimone del caffè Lavazza, che fu Manfredi, che stette 17 anni credo a fare il testimone della Lavazza, ma la cosa più divertente è che quando fu licenziato disse che, dice, non ho mai bevuto caffè, mi è sempre piaciuto il caffè di cicoria, famoso di Orzo. È straordinario se ci pensate, la totale inaffidabilità del testimone, in questo caso Manfredi. Poi se ci pensate ancora, il caffè oggi è un prodotto molto testimoniato, e ogni tipologia di caffè ha il suo testimone, se ci pensate. Allora, Kimbo aveva Pippo Baudo, poi è arrivato Proietti adesso, dice, a me mi piace. Diciamo, non sia, cioè, terribile anche questo, pensate, Kimbo. Pippo Baudo è passato a Proietti. Lavazza ha la saga, la famosa saga, fatti una saga, come dicono alcuni, sei un sagaiolo, ad esempio, chi si vede queste cose qua, e va avanti ormai da tanti anni, il paradiso di Lavazza. Ci fu un periodo in cui arrivò anche l'inferno di Arbore, di Segafredo, però durò pochissimo. Curioso quel caso, molto interessante. Cioè, il caffè è associato indissolubilmente al paradiso, non può essere associato al caffè, anche se deve essere nero, dolce, caldo come l'inferno, è paradiso. Osservo come una ricerca di 2 anni fa sui bambini, e i bambini invitati a rappresentarsi il paradiso, quasi il 90% se lo raffigurava come il paradiso di Lavazza. Questo per dirvi anche come la pubblicità sta operando dei furti di immaginario colossali ai danni delle giovani generazioni. Pensate a Kinder quando mette la canzone di Povia, i bambini fanno oh, che se ci pensate anche lì, o quando la canzone di Vasco Rossi, Vita spericolata, viene messo sul chicco. Cioè, capite che veramente la pubblicità e gli uomini marketing sono diabolici, perché lì il furto davvero di immaginario è molto molto forte. Ma dicevo del caffè, quindi è paradiso il caffè. L'immaginario del caffè è diventato un immaginario appunto che a grande raggio. È ragionevole pensare che tutti i bambini piccoli che si immaginino il caffè, il paradiso come il paradiso di Lavazza, è ragionevole pensare, facendo una mappa valoriale tendenziale di scenario dei prossimi 20 anni, che tutti i bambini consumeranno molto caffè, consumeranno sempre più caffè, e il caffè è un prodotto che ha un grande futuro e ragionevolmente avrà un prezzo sempre più alto, credo, per queste ragioni. E quindi è un prodotto molto testimoniato. E poi c'è l'altro modello di moccaccino di Clooney, il Nescafè che diventa Clooney, cioè Clooney di Martini, no Martini no Party, Nescafè, quasi questa idea quasi americana di vistica, solubile e Clooney. Poi c'è il Lee, terzo elemento di questo discorso. Se pensate all'ultima pubblicità di Lee, la bellezza ha un gusto, credo sia il claim, è uno spot molto emozionale che sembra un trailer di un film di qualche anno fa, sembra quasi copiato. Se vedete il trailer di questo film, che non ricordo il titolo, è uguale a questo spot. Per lui c'è contenuti molto emozionali perché vedete cose che quasi non c'entrano con il caffè. è una tendenza della pubblicità di oggi. Non ti parlo del prodotto, ma ti parlo di tutto quello che c'è attorno, dell'emozione di un prodotto. Il prodotto non è più un prodotto, ma è un mondo. Si entra in un mondo, il mondo di Blockbuster, un mondo, il mondo di Campari, appunto l'hotel di Campari. Si entra, quindi il prodotto è molto di più. Quindi anche il caffè oggi è molto di più in questo senso. Quindi ultima domanda e finisco perché sennò mi sto allargando troppo. Cos'è oggi, cosa rappresenta, quale aroma, sentimento scaturisce da una tazza di caffè? Questa è una domanda cruciale alla quale per rispondere devo cercare il foglio che non trovo più, come dice ancora, quindi vi potrei lasciare con la risposta a cui la date voi. E però aggiungerei solo tre cose a questa domanda che in parte risponde. Uno, partecipa della generale rincorsa a stupire un consumatore che non si stupisce più. Cioè, voi pensate che ogni anno escono 17.000 nuovi prodotti, dato Nielsen in Europa. Pensate che una media, un ipermercato medio ha 42.000 referenze merceologiche. Dicevo prima che uno shampoo ha 80-90 variazioni sul tema e ogni anno aumentano. Cioè, capite che oggi lo spot ideale di questo consumatore è quello dell'amaro lucano, scusa voi dalla vita, cosa vuoi di più della vita? Un amaro lucano, risponde, l'unica cosa che resta per digerire tutto quello che ha. Il caffè partecipa nelle forme che dicevo prima, in questi caffè, questi che individuano queste nuove tendenze del caffè, di un caffè molto, molto brandizzato e molto segmentato come gusti e come offerta, molto iperbolico. Io segnalo che l'anno scorso avevo in animo di fare una cosa, avendo un piccolo seminario anche a una facoltà di scienze, un corso di scienze gastronomiche all'Università di Parma, dove si lavora con l'azoto liquido. Con l'azoto liquido sapete che vengono fatte delle cose straordinarie anche col caffè, sono molto sperimentali, però l'azoto liquido che viene, quello che viene usato nelle gallerie del freddo, che già gela istantaneamente. Per il caffè avevamo questa idea che non abbiamo fatto l'anno scorso e faremo quest'anno, credo nell'ambito di queste iniziative, si chiama scritture d'acqua, quindi il caffè con l'acqua c'entra. Volevamo fare questo caffè che viene fermato, viene fatto, è appena fatto caldo, ricco di profumi, viene fermato con l'azoto. E voi mangiate qualcosa che però non è né un gelato, perché è molto singolare le cose dell'azoto, buttate giù delle cose che sentite il sapore in bocca, cioè le fermano, lo ferma e lo scioglie, però vi va giù e non vi brucia e non vi raffredda. L'azoto liquido consente con molti prodotti di fare quasi delle testure nuove del prodotto, delle texture, proprio il prodotto cambia. Nel caso del caffè, questo qua fa delle grandi nuvole di fumo bianco che poi si dissolvono, quindi è molto spettacolare e come appunto veniva osservato l'anno scorso facendo questa piccola ricerca che c'era dietro, il bevitore del caffè anche lui oggi è molto soggetto a questa tendenza estremamente spettacolare. Non so se avete presente cosa fanno i barman oggi dietro il banco, buttano per A, prendono dietro, fanno delle cose, sono quasi dei funamboli, dei saltimbanchi, è quasi un bar, è diventato quasi un circo, se lo vedete bene, in alcuni posti in Spagna. C'è una tendenza molto forte in questo senso. Comunque, il caffè rientrerà in questo circolo, in questo circuito, perché noi siamo dei consumatori che siamo ormai inappetenti per sazietà, non siamo inappetenti è un troppo, inappetenti siamo sempre in cerca di qualcosa di nuovo. Ormai il nuovo ha una circolarità che è talmente frenetica che si fa fatica a starci dietro praticamente, quindi forse alla lunga vince chi sta fermo, come paradosso di Zenone, vince la tartaruga contro il più veloce Achille. Se uno sta fermo solidamente, consapevolmente, vince, perché dopo un po' ritornano tutti al punto di partenza, come un gioco dell'oca, se ci pensate, l'accelerazione delle mode è talmente frenetica che presto si torna indietro. Però ragionalmente è un passato, non il passato prossimo che abbiamo appena dietro, quello un po' più indietro, è quello un po' più indietro, il nostro futuro, questo dicono alcuni futurologi. E questo consumatore inappetente per sanzietà è bisognoso di robuste, e potremmo dire anche invece bisognoso di arabiche, iniezione di golosità e spettacolarità. Quindi il caffè entra in questo circuito. La qualcosa, per finire davvero il discorso e ritornare anche all'Arci, a tutti questi discorsi e a Starbucks, c'è notizia, gira, che Starbucks o altri, queste grandi catene, il Valmar del caffè, il Valmar di tutto, la ipermercatizzazione o la mallizzazione da mall americano, che questa mallizzazione del mondo, cioè la città che diventano un mall, diventa tutto un luogo dove comprare e acquistare, gli Starbucks come altri hanno intenzione di entrare sui mercati, anche sul mercato italiano, il quale è un mercato molto ricco di bar e caffè, che sono 190.000 mi sembra, dato imponente, però sono tutti singoli. E quindi capite che il boccone italiano è molto ghiotto, perché è un mercato in cui si beve molto caffè, ma molto estremamente parcellizzato e frantumato. Quindi quello che arriva alla grande, diciamo, la grande catena organizzativa, il grande torrefattore modello iper, rischia di essere una proposta vincente sul mercato italiano. Anzi, quindi ecco che l'Arci o chi altri potrebbero pensare, quel che diceva lui così, di questa rete informale di caffetterie, di organizzare o riorganizzare questi circuiti anche su delle direttrici che siano anche quelle di formazione del personale, siano di innovazione anche del prodotto, siano di organizzazione dei produttori, facendo anche salvi in modo vero, autentico e concreto questa missione, sulla quale, dicevo prima, le parole sono un po' logore, però non si può non condividere un'impostazione di quel tipo, che chi produce caffè comunque debba essere giustamente remunerato per quello che fa, come peraltro fanno alcuni grandi produttori, come fa il Lì, perché l'eticità di il Lì, del vecchio Ernesto il Lì, che poi è uno di più di 80 anni, che però visparzillissimo, intelligentissimo e molto attento a queste cose, fa. Lui è uno che remunera a prezzo costante il caffè, anche gli anni in cui ce n'è troppo, ci sono crisi produttiva, lui dà sempre lo stesso, quindi la qualità lì è garantita anche da un'impresa che comunque è un'impresa, ma è un'impresa che alla parola etica dà un significato vero, autentico e concreto.